Comando, ti do chiaramente il benvenuto e prima cosa ti chiedo di raccontarti a chi non ti conosce, spiegaci come mai sei diventato un musicista.
Allora, innanzitutto do il benvenuto anche io a voi, vi ringrazio. E come sono diventato musicista? Semplicemente perché sono nato in una casa con strumenti e libri. Mio padre aveva una piccola scuola di musica, quindi sono cresciuto con delle chitarre in casa. E mio padre, visto che comunque la passione era sempre più forte, e a un certo punto mi dice: "Senti, ma invece di fare ad orecchio come ho fatto io, perché non studi almeno? Almeno lo fai seriamente, non come me." E da lì, insomma, è nato il mio mondo, la mia idea di progetto musicale.
Parlaci un po' del disco, quindi grazie Turing.
Sì, il disco è un omaggio ad Alan Turing, l'ideatore del computer. Ho voluto fare questo omaggio perché io ho una formazione non solo musicale, ma anche scientifica, con una laurea in informatica. E appunto Turing è stato colui che ha ideato il primo computer circa nel 1930 all'incirca. L'ha ideato così in testa, poi su una carta, mai è stato realizzato quel progetto. Però poi le sue idee sono diventate, circa 20-30 anni dopo, il computer. Perché è un omaggio a questo personaggio? Perché per me è stato un guru sia nell'informatica che nella musica, perché comunque se oggi noi utilizziamo software musicali, tutte le cose, e grazie al computer. Quindi prima viene il computer e poi viene tutto il sintetizzatore, l'elettronica, Cubase, Logic, insomma tutto quello che riguarda, ma prima alla base c'è stato sempre un calcolatore elettronico. È un omaggio a questa figura per me molto importante.
Cosa rappresenta per te il brano A te lati Gotel?
La tela di Gödel è un brano che rappresentava per me tanto, perché mi ricordo ancora l'esame che fece all'università di fondamenti logici dell'informatica. Però Gödel è in pratica il matematico che fece crollare la scienza nel Novecento. E da qui poi Turing prese quest'idea per dimostrare in maniera meccanica, e infatti lo chiamo processo meccanico, per dimostrare dei teoremi, lo dico in maniera molto semplice, ma è un po' più complessa. Quindi Turing che fa? Cerca una trova una macchina per poter dimostrare alcune cose matematiche. E da lì ecco nasce il computer. Quindi la tela di Gödel rappresenta davvero il matematico più importante del Novecento. E poi da lì si arriva all'informatica.
Visto la tua copertina del disco, mi sembra di cogliere anche un po' la passione per l'arte, oltre per naturalmente l'informatica e la musica. È veramente così e che tipo di arte segui?
In realtà quello è un regalo di un mio amico pittore, di Giuseppe Veneziano. Quindi mi piaceva questo suo dipinto, anche perché Turing morì con la mela, con una mela avvelenata, quindi la mela, insomma, il morso della mela rappresenta ancora una volta il mondo di Turing, che poi forse è il logo Apple, che deriva da questo, non si sa, però si dice così. Però in realtà io amo la scienza e la musica. Poi altre forme, pittura, scultura, no, non è il mio campo. Apprezzo tante cose, sì, però non capisco un granché di
A questo punto, non so, parlaci della tua discografia musicale e se c'è di tutta questa discografia un brano che ti rappresenta di più.
Io in realtà ho fatto molti brani solo chitarra. Qui in Grazia Turing c'è molta chitarra, ma c'è anche tanta strumentazione, c'è anche molta orchestrazione. Sono stato aiutato da un arrangiatore di nome Pino Di Pietro. La mia discografia rappresenta per lo più musica strumentale. Poi ho scritto anche dei brani pop per alcuni autori piccolini. Comunque ho scritto un po' di cose, ma è per lo più musica strumentale. Perché dove voglio andare, diciamo, il mio sogno è scrivere musica per film, colonne sonore, insomma, forse è il sogno di tutti i compositori, però quella è la mia strada. Quindi per lo più sono tutte cose strumentali. Il brano che mi rappresenta di più forse è appunto Grazie Turing, questo disco, perché comunque unisce la mia passione, studio per l'informatica, e il mio amore per la musica. Insomma, le due strade che convergono in un punto.
Hai detto che sei un chitarrista, anche pianista, da quel che ho capito, ma quanto ti ha aiutato la tecnologia per la composizione dei tuoi brani?
Tantissimo. Ora non puoi fare a meno di non usare la tecnologia, come tutti noi, ma giornalisti, radiofonici, insomma tutti, ormai la tecnologia fa parte di noi. Mi ha dato tanto perché avendola studiata a fondo, quindi avendo un po' di basi di programmazione, insomma principi di elettronica, capisco forse un po' più rispetto a un amatoriale, avendole studiate proprio a fondo, quindi avendo fatto proprio degli esami in università, quando studiavo informatica all'università. Capisco un po' magari dove è il problema, certo, poi non sono lo smanettone che va a fondo, però riesco a capire tanti problemi se devo premere un tasto piuttosto che un altro, se devo usare una funzione piuttosto che un altro, so perché esiste quella funzione, ecco, insomma, ho un background un po' più completo rispetto a tante altre persone.
Visto che sei appassionato di tecnologia e tutto il mondo che ci gira intorno, secondo te il futuro della musica andrà sempre verso ancora il digitale o il ritorno del vinile, dell'audiocassetta, dell'analogico distruggeranno queste tecnologie?
Una bella domanda. Io anche se ho dedicato il disco a Turing, che comunque è l'ideatore dell'informatica, dell'intelligenza artificiale, insomma, quello che vogliamo, io credo molto nell'analogico. Infatti il disco c'è l'orchestrazione, quindi insomma è puro analogico. No, secondo me non è ormai l'analogico, anche perché la verità sta nella musica a pelle, se vogliamo, sentire i suoni puri, veri. Sì, c'è la nuova un nuovo orizzonte, musica elettronica, però poi il concerto dal vivo, quello che ti dà una chitarra quando suoni, e tante altre cose non te le può dare uno strumento elettronico, nel senso, mi spiego meglio, la musica non è fatta solo di strumento, di corde, ma è fatta anche di emozioni, di sguardi, di tante altre cose, ha altri sensi che vanno a sommarsi poi alla musica. Quella è l'arte, quindi non potrà mai essere sostituita, almeno spero.
Ho letto dalla tua biografia che sei anche scrittore, quindi parlaci un po' di diesis o hashtag.
Diesis o hashtag segue più o meno la stessa strada, quindi sempre scienza e musica. Sono due ragazzi, un fisico e un musicista, entrambi appassionati della loro materia, della loro disciplina. Passeggiano insieme e si raccontano un po'. Si fanno dei riferimenti, uno alla fisica e uno alla musica. Si rendono conto che stanno parlando della stessa cosa, però uno in chiave matematica e uno in chiave musicale. Trovano tanti punti in comune, questi due ragazzi. Quindi il libro è narrativa contemporanea, possiamo parlare, possiamo definirla, dove scienze e musica ancora una volta la fanno da padrona, nel senso che anche se può sembrare strano, ma la scienza e la musica sono sempre andate a scendere dai tempi di Pitagora.
A questo punto la domanda viene spontanea. Ti senti di più un chitarrista, un pianista o uno scrittore?
Un chitarrista, sì, assolutamente sono un chitarrista. No, io sono un chitarrista, poi per passione scrivo, perché leggo molto. Più che scrittore mi sento un divulgatore, ecco, c'è cioè uno che divulga le cose che sa e ama la conoscenza e l'arte, ma io rimango un chitarrista, cioè comunque sono un chitarrista, sì, non ci piove.
Meglio uscire secondo te per un'etichetta discografica o rimanere nello stile do it yourself e perché?
Ai tempi d'oggi sono cambiate un po' di cose, mentre una volta era importante uscire con una grande etichetta, oggi anche alcuni indipendenti fanno successo, fanno strada. Questo sempre perché, se ringraziamo Turing, perché con l'avvento di internet, con l'avvento della tecnologia, uno può crearsi una nicchia. Quindi con YouTube, se uno è bravo e seguito, ci sa fare, può crearsi una nicchia. E poi sono le case discografiche che vengono a cercarti, soprattutto quelle indipendenti. Addirittura uno se la può creare una casa discografica, dipendente, un'etichetta, insomma, indipendente se la può creare. Non c'è più bisogno come una volta di avere una grande distribuzione, insomma, come Universal, Sony, anche se è importante, perché comunque uno che è in quei contesti sicuramente avrà più visibilità e avrà più chance, quello sì, ma la musica indie, ad esempio, il nuovo indie come lo chiamano, o la trap, ci sono tanti cantanti sconosciuti, e sento i miei allievi e vanno a guardare in effetti le visualizzazioni, oppure tante altre cose, e questi sono seguitissimi. Poi i concerti vanno tanta gente, e magari non ci sono, appartengono alla Universal, alla Warner, insomma, ormai si può fare tutto, sì.
Essendo anche un docente di chitarra classica, come ti sembrano le nuove generazioni dal punto di vista tecnico e disciplinare, musicalmente parlando?
Alcuni bravi, alcuni un po' sbogliati. Certo, non sono più i tempi di una volta, dove per fortuna non c'è quella rigidità, per fortuna no. E comunque il ragazzo si ama qualcosa, prima o poi la fa. Sono molto curiosi i ragazzi che oggi hanno troppi svaghi, hanno troppe cose, vogliono imparare tutto. Quindi mentre noi 30 anni fa chitarra, corso di chitarra, solo chitarra, non c'erano altre cose. Invece ora c'è chitarra, poi guardi un video di basket, vuoi imparare basket, poi guardi un video, una serie, vuoi imparare quello. Insomma, c'è un po' di confusione, mentre noi eravamo più mirati su una sola cosa.
Visto che mi allego a questa domanda qua, dici che questo problema qua è un problema anche dovuto ai social network o a internet in particolare, in generale, e soprattutto perché secondo te?
Sì, allora, il problema è dei social network, sì, non è internet, non confondiamo internet con i social network, te lo dice uno che studia informatica, quindi sa benissimo cosa significano le due parole, internet e la rete. Tu con la rete puoi fare tutto, puoi mandare una mail, puoi leggere, puoi acquisire conoscenza. I social network sono un'altra cosa, usano la rete per collegarsi ai social network, lì è un mondo dove ti perdi, lì ci sono immagini, video, post, tante altre cose. Se usassero la rete solo per alcune cose, non dico come negli anni 60-70 nel servizio militare dove mandare messaggi così, però se usasse internet, la rete, per queste cose sarebbe meglio. I social network sono un po' pericolosi, ecco.
Tornando alla tua musica, se fantasticando potresti scegliere un producer, con chi ti piacerebbe lavorare e perché?
Allora, sicuramente mi piace Takeo Ohara, perché comunque ha una mente molto aperta e ha fatto delle cose molto belle che ho sentito. Poi lui è uno che mette molto etnico nelle composizioni, almeno per quello che ho sentito io. È davvero un piacere lavorare con Takeo. Ho fatto delle cose per un'altra ragazza. Ma sì, secondo me lui è il numero uno al momento, anche perché io vado su quella direzione, poi sicuramente non sono pop o qualcosa.
Invece chi è l'artista che ti ha cambiato la vita?
Italiano, Pino Daniele, grazie a lui ho imparato tante cose sulla chitarra. Internazionale, Sting, perché con lui ho imparato non solo la chitarra, ma ho imparato a scrivere musica, ascoltando i suoi album ho imparato tantissime cose, perché lì Sting c'è tutto, ci sono tutti i generi musicali, ci sono diverse composizioni, stili, questi sono i miei due pilastri.
Immagino che la domanda questa è quasi scontata, che mi hai già risposto. Immagino che se ti chiedo con un artista con cui avresti voluto suonare, a parte Sting e Pino Daniele?
A parte Sting e Pino Daniele, ancora vivente oppure?
No, vivente.
Beh, vivente mi piacerebbe fare qualcosa con Stefano Pollani, sicuramente, pianista con Pollani, anche perché insomma, mi ispiro molto a questi personaggi delle morte critici. Bollani, poi come cantante, vabbè, lì invece Cremonini, insomma, ce ne sono.
Sono un po' curioso con le ultime domande. Mi piacerebbe sapere ultimamente cosa stai ascoltando su Spotify, sia di musica straniera che di musica italiana.
Alla musica italiana sto riascoltando un album di Cristicchi, di Simone Cristicchi, la quel Cristicchi ha fatto che mi piace tanto, soprattutto per i testi, perché Cristicchi secondo me è uno dei numeri uno. Poi stavo ascoltando l'ultimo di Cremonini, appunto. Stranieri invece stavo ascoltando l'ultimo di Gaetano Veloso, che è stupendo, e poi quello di Noa, che è un po' vecchiotto, però al momento questo. Poi ho sempre i miei CD fissi, perché ascolto Spotify, ma qui in casa ho anche sia il vinile che i CD e li ascolto.
Questo mi fa molto piacere, perché sono anch'io così in realtà. E ultimissima domanda che sto facendo più o meno a tutti, visto anche il periodo, cosa ne pensi ad oggi di Sanremo?
Sanremo è un'ottima vetrina, cioè è un bel trampolino di lancio. Io l'ho sempre guardato tutti gli anni, da quando ero piccolo con mio papà e mamma lì sul divano, che lo guardavamo, scommettevamo su chi poteva vincere. Io lo guardo tuttora. Vabbè, io credo nella musica italiana, quindi per me è importante Sanremo, sì, è vero, cioè, sono assolutamente pro Sanremo, sì.